Giovedì 8. Si osserva poco o meglio nessuna decenza in certi bersaglieri che si bagnano al Cismon. Il parroco manda supplica al tenente colonnello di artiglieria Adimer, gentilmente pregandolo se permettesse e quante volte al giorno suonar le campane, atteso che egli, col parroco di Mer, s'era espresso favorevole ad un limitato uso delle campane. Ancora la sera si degna di rispondere di proprio pugno, accordando che si suonino le campane nelle ore stabilite, non mai però prima delle 4:30 e non dopo le 7:45 la sera. Non permette che si suoni da scuola. Siccome poi nella supplica mandata gli non era stato detto che prima del divieto si suonava l'elevazione della messa e dalla benedizione col Santissimo Sacramento la sera, così è chiaro che in queste due circostanze resta anche in seguito proibito suonare. Anche il De Profundis non si può suonare perché dopo le 7:45. Concede che si suoni per il viatico e per gli obiti. Agonie non si suonano, perché nella supplica non era fatta menzione. Nella concessione è raccomandata però che si suoni alle ore precise e non prolungato. Il Corriere della Sera parla di un certo Sbarachegole, che tutti lo conoscono in primiero, era il sergente dei gendarmi della fiera. Il nuovo d'Alpez, che prima della guerra austro-italiana e dopo scoppiata, faceva parlare molto di sé in male, tanto che se i bravi bersaglieri italiani invasori di primiero l'avessero acciuffato, l'avrebbero fatto a pezzi, ma il birichino aveva imparato a travestirsi da pastore, da vacher primieroto, uniforme, ben si intende, sconosciuta agli italiani. Venerdì 9. Oggi ci svegliamo al lieto suono delle campane salutanti Maria. Il parroco si presenta dal maggiore del 43° battaglione 4° reggimento bersaglieri. Avrà tanto da fare. Il parroco va dal tenente colonnello di Mer per ringraziarlo della benigna concessione del suono delle campane. Gli domanda se si può suonare un'agonia. Concede. Sabato 10. Nella cancelleria comunale vengono distribuiti gli importi dei sussidi assegnati dal cessato governo alle famiglie dei richiamati. Il pagamento è fatto in franchi, tenuto conto del ribasso della corona del 18%. Oggi, circa alle 5 pomeridiane, si è dissipata una terribile nube, addensatasi da 3 giorni, la quale minacciava una tempesta fatale. Domenica 11. È domenica. Alcuni bersaglieri si accostano ai sacramenti. Molti intervengono alla messa cantata e alla benedizione della sera. Il parroco coglie in fragrante 2 bersaglieri che spiccavano e mangiavano i dolci frutti dei lamponi. Appena scoperti, però, saltano muri e siepi, dileguandosi come il lampo. Li minacciò di accusarli presso il maggiore. Un caporale poi lo pregò non volesse dir nulla al maggiore. Il parroco offre 2 corone e il cappellano un probandiera da offrirsi al 1° battaglione alpini entrato in primiero, portante il nome Battaglione Valle Cismone. Lunedì 12. Niente di straordinario. Tutte le sere, dopo la funzione, sulla piazza della chiesa è un gran chiasso. Sono i vispi bersaglieri che, nonostante i loro 28-30 anni di età, se la cantano, se la ridono e si trastullano come fossero dei monellacci. Martedì 13. Un bersagliere si lamenta che il parroco, passando, non gli ha neppure detto buonasera. «Ehi, bersagliere, che prepotenza è questa? E il cedant arma toghe dei tuoi antichi padri non val per te?» Si fa un magazzino per i viveri anche in canonica, nel 1° locale a sinistra, piano terra. Mercoledì 14. Situazione invariata. Giovedì 15. Si compra del vino nel magazzino militare a 90 centesimi a bottiglia. È specialità, si vuole assaggiarlo. Il parroco, con pratica, lavora nel tinello a sturare una bottiglia. Il cappellano assiste ben auspicante. Il tappo viene, esce, ma una colonna di spuma rosso-nera e rompe con forza tale che arriva fino al soffitto. Il parroco resta stupefatto, però presto tenta turarla col pollice, ma sprizza tra vetro e dito ed innaffia il cappellano che, estatico, si ritira ed innaffia non poco il pavimento. Oggi non è chiusura dell'anno scolastico, ma per ordine del commissario vien prolungato a tempo indefinito. Venerdì 16. Si lamenta un disordine, mentre gran parte dei soldati la sera vengono alla funzione, alcuni restano fuori, così vicini alle porte della chiesa a schiamazzare che disturbano la funzione religiosa. Sabato 17. si porta la comunione agli infermi. Uno solo dei bersaglieri non si scopre il capo, gli altri, tutti che si incontrano, si scoprono. Uno si inginocchia, il corpo di guardia al comando sta sull'attenti. Il parroco rende avvisato il maggiore degli inconvenienti della sera avanti attorno alla chiesa e della sconcia immodestia di chi si bagna al Cismon presso i ponti. Il maggiore è contento d'essere avvisato e assicura di prendere le misure necessarie. Domenica 18. Alle 8 messa in chiesa del cappellano del quarto bersaglieri per i soldati di qui. È la festa del Carmine, predica il parroco, canta messa il cappellano con l'assistenza del parroco. La processione non la si fa. La chiesa è però ornata al solito degli anni scorsi. La sera, durante la funzione, gira attorno alla chiesa la ronda militare. Lunedì 19. La sera si fa filò fin tardi col caporal maggiore Ceri, il quale si mangia un bel piatto di lampone, offertogli dal parroco. Martedì 20. La funzione della sera è disturbata in sul principio dai bersaglieri, che fuori sulla piazza saltano la corda, fanno il salto mortale, il salto a pesce. Il parroco però li prega a non far troppo rumore. Essi ubbidiscono con l'entrare subito e in silenzio in chiesa. Restano fuori solo 8-10, che però non continuano i giochi. Mercoledì 21. In paese si scopre un caso di scarlattina. Vengono trasportati all'ospedale l'ammalata e la moglie di Luigi Schweitzer e i suoi tre figli e la donna che l'assisteva. La casa viene disinfestata e poi per alcuni giorni piantonata da due bersaglieri. I soldati, poi accasermati nei tabiadi vicini, vengono allontanati e trasportati nella casa nuova dai fratelli dalla sega. Giovedì 22. Si racconta di un piccolo scontro avvenuto due notti fa sopra San Martino, nel quale arrestarono dei morti da ambo le parti. Si conferma che il curato di Cauria sia stato condotto via. Venerdì 23. Il caporal maggiore Ceri, preposto al magazzino in canonica, dona al cappellano 3/4 di razione di pasta e formaggio perché si faccia pranzo. Il parroco e le serve oggi sono andate a San Giovanni. Sabato 24. Si sentono via, lontano, lontano verso la Valsugana, cruenti colpi di cannone. La gente che viene da Masi asserisce di sentirli tutti i giorni e a volte anche di notte. Domenica 25. Sulla piazza, davanti alla chiesa, si raduna la truppa che alloggia vicina. Il capitano Gilberti fa la rivista, poi rivolge loro queste parole. «Avrete anche da me un discorso domenicale, tanto tempo che non ve lo tengo. Già sapete di coloro che furono castigati. Il motivo fu che non volevano lavorare. Dunque c'è poltroneria, e poltroneria non ce ne deve essere in nessuno di voi». Non dovete essere come massi che vanno avanti solo se spinti. Dovete essere piuttosto come dei cavalli focosi che fa duopo del freno per rallentarli nella corsa. Dovete disporvi onestamente poi. E anzitutto vi dico non bestemmiate. La bestemmia è proibita e punita anche dal codice militare. La bestemmia è un'offesa a Dio. E perché bestemmiare Dio? Dio, la stessa bellezza, la stessa bontà. Non dovete bestemmiare, anche per il rispetto dovuto a vostra madre, la quale, certo, se vi sentisse a bestemmiare vi darebbe uno schiaffo, come nel collo lo darebbe anche a me la mia. Rispettate poi la roba, la proprietà e la donna. Cercate, insomma, di vincere interamente voi stessi, perché soltanto allora potremo trionfare dei nostri nemici. Siate disciplinati e mostrate il rispetto che dovete ai vostri superiori. In fatto di disciplina c'era molto a desiderare tra quei bersaglieri del 26° battaglione. Tutto il giorno, stando alto sopra il paese, verso San Martino, si udirono frequenti colpi di cannone dalla parte della Valsugana. Lunedì 26. Verso mezzogiorno passa il colonnello Pastore del 58° fanteria. Ha lasciato il suo reggimento perché fu promosso generale. Al suo partire da fiera erano ad omaggiarlo le autorità e buona folla di popolo con bandiere e fiori. Aimer fu pure omaggiato dalle autorità militari di là e di Mezzano. Si accerta che notti fa gli austriaci discesero fino a San Martino in automobile per prendersi i morti nel piccolo ultimo scontro. Si conferma l'arresto del curato di Cauria, internato chissà dove. Anche a Cauria e lì vicino si spingono ancora nottetempo gli austriaci. Il giorno 19, corrente mese, fu riconsacrato dal decano il cimitero di Mer, che si diceva e si attestava da un sol testimonio, però, essere stato violato da alcuni soldati aventi convegni illeciti con una donna. Martedì 27, nulla di notevole. Mercoledì 28, quando meno se l'aspettavano, capita ai bersaglieri qui di stanza l'ordine di partire entro la giornata. Fanno i preparativi e verso le 5 pomeridiane parte tutto il 26esimo battaglione, comandato dal maggior Coradazzi Tassanese. Aimer si congiunge con un altro battaglione, pure del 4 reggimento bersaglieri. Assieme si dirigono verso Feltre. Il magazzino di canonica naturalmente viene vuotato. Il piantone, ragazzi, Emiliano, dona al parroco una pagnotta. Ceri dà dello zucchero a metà prezzo, lascia in sala due sacchi di patate che cominciavano a marcire. Dopo aver ringraziato e salutato, se ne va. Come ricordo del magazzino, restarono a basso e negli altri piani di canonica una gran quantità di mosche. Sono andati. Poco gradito fu il soggiorno di quest'ultimo battaglione qui in paese. Seccavano un po' troppo con quella loro effrenata indisciplinatezza, con quel vociare grosso grosso e con quel cantare mezzanesco di tutte le sere. Era un battaglione composto tutto da richiamati piemontesi e lombardi. Uno di loro diceva d'essere poco ben voluto da molti perché lui, toscano, era un pio cristiano. Lui stesso diceva che tra i compagni ve n'erano delle gran bestie. Ma già anche Alecco aveva il vantaggio di possedere una stabile guarnigione di soldati spagnoli. Così anche Mezzano trovava nella mobile guarnigione i suoi vantaggi. Domandatelo agli osti, domandatelo alle cosiddette bersagliere, alle quali quei bravi giovani offrivano il gusto di una cara compagnia e insegnavano loro anche la modestia. Domandatelo ai contadini, ai quali alleggerivano in quanto potevano le fatiche del raccolto delle patate. Alle 3 dello stesso giorno venne l'ordine di sgomberare le scuole, perché la notte vi dovevano alloggiare una compagnia di bersaglieri di un terzo battaglione dello stesso reggimento venuto dalla Gobbera, per partire poi la mattina seguente per tempo. Il parroco, aiutato dai ragazzi che fan quel che possono e dai soldati che fan meno, sgombra in fretta. Arrivano dopo partiti gli altri. Si fermano pochi qua e pochi là, davanti alla chiesa un gran fracasso di carri, muli e gente, tanto che non si può fare neppure la funzione. In canonica viene a passare la notte il cappellano del reggimento, il quale dice tra il resto che fu sostituito perché promosso generale o forse perché ferito. La sera tardi viene fatto venire in canonica il fabbro Orsega ad aprire il locale che serviva da magazzino. La chiave era stata consegnata da Ceria dalla sega che porta via quello che è rimasto. La maglia trova con immensa sua consolazione 3 pagnotte e 2 cipolle. Restarono nel magazzino alcuni sacchi di avena regalati o venduti da Ceria dalla sega. Giovedì 29. La mattina per tempo parte tutta la truppa e subentra una quiete che non è quiete perché non s'avrebbe il piacere di averne di altrui in paese. Venerdì 30. Calma. La sorveglianza sui passeggeri è esercitata adesso dai carabinieri. Per recarsi alla fiera occorre ancora il lasciapassare, sebbene avvenga di spesso andare e venire senza incontrare chi lo richieda. Sabato 31. Quiete.